Modem.
C'è un'immagine che a me sempre tocca, l'immagine della mamma quando riceve quella lettera, no? Signora, abbiamo l'onore di dirle che lei ha un figlio eroe e questa è la medaglia. A me importa il figlio, non la medaglia. Gli hanno tolto al figlio una medaglia, momento di dolore di quella donna. E poi un'altra immagine che mi è successo è quando ero in Slovacchia. Io dovevo fare da una città a un'altra un viaggio in elicottero, ma al tempo non si poteva. E l'ho fatto in macchina, 2 ore di macchina. E passava per i paesini, no? La gente sentiva per la radio che il Papa andava e erano tutti alla porta della casa nei paesini. C'erano bambini e bambine, coppie giovani, ma poi nonne. Mancavano i nonni, o pochi nonni, nella guerra. Il risultato della guerra. Non c'erano nonni. La guerra è una pazzia. È una pazzia.
L'eredità di Papa Francesco e la sfida della Chiesa del futuro nel solco di queste parole contro la guerra che il Papa ha fatto sentire chiaramente fino al suo ultimo giorno di vita, e questo era uno stralcio della seconda intervista rilasciata alla nostra RSI. Anche Modem oggi si occupa della scomparsa avvenuta ieri mattina alle 7.35 di Jorge Mario Bergoglio, con l'intento di analizzare il suo pontificato ma anche per discutere del suo lascito al mondo cattolico e non solo, e cercare di comprendere quale chiesa con quali equilibri ed antagonismi si appresta ad eleggere il nuovo pontefice. Buongiorno da Agata Galfetti al microfono, in regia mi assiste Franco Cristini e la messa in onda è curata da Lorenzo Barenco. Tanto è stato detto e ripercorso nella giornata di ieri, in cui tutto il mondo si è fermato per onorare la memoria del Papa venuto dalla fine del mondo e cercare di guardare al futuro dopo 12 anni di un pontificato definito di rottura rispetto al passato della storia millenaria della Chiesa. Ne parleremo dunque con diversi ospiti che saluterò man mano. Inizio da Bruno Boccaletti qui in studio, benvenuto.
Buongiorno.
Bruno Boccaletti, lo ricordo, responsabile delle trasmissioni religiose alla RSI, conoscitore delle dinamiche interne al Vaticano. Come dicevo, tante cose sono state dette nella giornata di ieri, tante parole sono state spese sulla figura di Francesco. Allora ti chiedo, c'è qualcosa in particolare di queste ultime ore che hai sentito e che ti ha colpito più di tutto?
Ma mi ha colpito, parto da un'osservazione fatta da un pellegrino nelle tante interviste fatte, no? E diceva: sono in armonia. Ecco, ho trovato molti volti distesi, molti sorrisi guardando le immagini che venivano da Roma, ma anche da noi durante le dirette in redazione è venuto l'amministratore apostolico. C'è la tristezza per questa perdita, ma c'è come una sorta di letizia, di tranquillità. C'è un uomo, Papa Francesco, che ha infuso una tranquillità, anche in un certo senso una felicità, un accenno di felicità nelle persone. Questo si è visto nelle ore seguenti. E poi mi ha colpito, pubblicato diciamo in serata, il testamento di Papa Francesco. Uno immagina il testamento dicendo che cosa dovrà fare la Chiesa nel futuro. Niente di tutto questo, dà delle istruzioni molto semplici su come vuole essere seppellito.
Anche questa è una rottura.
Assolutamente, ma è molto bello da leggere. Cioè, proprio da queste istruzioni semplici su dove vuole essere seppellito questa grande affezione alla figura di Maria, la madre di Cristo. E poi in una frase finale come se fosse concentrato, la leggo perché secondo me dice molto di quell'uomo. Dice: il Signore dia la meritata ricompensa a coloro che mi hanno voluto bene e continueranno a pregare per me. La sofferenza che si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita sia l'offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli. Ecco, pensa nella sofferenza, nella malattia che era pesante perché non riusciva a respirare, pensa alla pace, alla fratellanza e offre quel gesto. Direi che c'è tutto in questi due elementi di un personaggio abbastanza straordinario, direi.
Bruno, tu hai citato la malattia in Francesco, al quale i medici avevano prescritto un paio di mesi di assoluto riposo, ha prevalso la voglia di esserci, di essere quel pastore che ha lo stesso odore delle sue pecore. Ad un certo punto della sua recente malattia si era detto che avrebbe potuto anche dimettersi qualora non fosse stato più lucido, così aveva detto in precedenza, invece ha deciso di morire papa, ti chiedo, forse per non lasciare il peso di una convivenza con un altro papa emerito.
Può darsi che ci abbia pensato, c'è anche un po' di testardaggine dell'anziano, cioè chi ha a che fare con gli anziani sa che nell'ultima parte della vita esce un elemento di carattere, ma credo che questo aspetto sia, vada letto assieme alla volontà di fare un pezzo di strada assieme al suo popolo da malato, cioè senza avere la paura della malattia. In fondo la malattia per molti è una vergogna, ecco, ha voluto dare un messaggio con questo, cioè nell'ultima parte della vita non bisogna vergognarsi della malattia, bisogna offrire la malattia, si è speso fino all'ultimo, devo dire che vederlo domenica in piazza San Pietro, cioè con l'estrema difficoltà di esserci, stringeva un pochettino al cuore, cioè si sentiva che era un papa che stava dando le ultime gocce di energia, e così è stato.
Collegata al telefono, saluto anche Nina Fabrizio, vaticanista e nostra collaboratrice, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Nina Fabrizio, messaggi di cordoglio da tutto il mondo e non solo cattolico, ma non sono mancate neppure le voci critiche attorno alla figura di Francesco, per taluni troppo progressista, per altri troppo poco. Allora partiamo dai primi. Papa Francesco è stato un papa di rottura, dicevamo, rispetto al passato e lascia profonde spaccature nella Chiesa. Quali?
Ma sì, io ho sempre amato una definizione di Papa Francesco che in realtà è stata coniata da un teologo tedesco, il cardinale Walter Kasper, che ha sempre parlato di un papa radicale più che un papa magari liberal, come a volte pure abbiamo sentito, o progressista, o sappiamo benissimo quante volte è stato chiamato comunista e anche lui come ha reagito di fronte a queste queste etichette che poi in qualche modo volevano sminuirlo o peggio, e questa sua radicalità, cioè questo tentativo di tornare proprio alla radice del Vangelo, sicuramente è stato uno degli elementi che ha creato anche divisione o delle reazioni negative. Si potrebbe dire nel piccolo e nel grande, perché nel piccolo noi parliamo spesso delle tante rivoluzioni di Bergoglio, anche rispetto per esempio a quella che in politica alle volte viene chiamata spending review, no? Quante volte abbiamo raccontato di iniziative per cui si sarebbero viste meno auto di lusso intorno al Vaticano, cose di questo tipo. In realtà questo magari ha creato invece dei malumori, perché magari c'è stato tutto un fronte di dipendenti che si è sentito però di venire mano a mano non valorizzato, non ben remunerato, eccetera eccetera. Questo per dire il piccolo, ma nel grande anche poi in alcuni settori della società, adesso vediamo in politica, abbiamo questo macro esempio per esempio del presidente americano Donald Trump, che tra l'altro ha annunciato che verrà insieme alla moglie Melania al funerale, che invece è una politica del non c'è limite, non c'è limite alla ricchezza, non c'è limite, è proprio una visione del mondo dove non si vuole avere un limite, un senso del limite. Allora questa sua radicalità, che invece portava a un senso del limite, si è scontrata con tanti livelli, tante parti della società che hanno mal digerito quest'idea che uno poi si dovesse limitare, magari aprire di più la mano verso il migrante, verso il povero, e non ricevere per questo, come dire, neanche un encomio. Io racconto queste cose perché le ho proprio sentiti questi discorsi a volte anche nella città di Roma, ma lui protegge senza tetto. Voi sapete sicuramente che anche ieri sera io ne ho visti molti di senza tetto, e con alcuni colleghi li abbiamo anche intervistati, abbiamo pensato loro sono i primi che ora si staranno chiedendo, sì, noi che fine faremo, perché finora erano protetti, sì, mentre magari il fedele, diciamo quello un pochino più classico, non so come lo potremmo chiamare, forse alle volte si è sentito non valorizzato come la persona che si presenta invece come un ultimo da grandi problemi, che possono essere quello della mancanza di casa, ma anche di sappiamo tutti, anche l'amore del Papa per i detenuti carcerati, sì, no? Queste immagini molto forti, tra l'altro una delle ultime immagini proprio del Papa era il contesto della lavanda dei piedi, però io ho notato che anche alcuni gesuiti americani hanno fatto il raffronto tra l'immagine del Papa che dà baci ai carcerati e hanno accostato questa immagine ai politici dell'amministrazione Trump, che invece si fanno fotografare con i detenuti dietro le sbarre con sì, ben altro senso.
Nina Fabrizio, queste erano le posizioni di chi appunto vedeva un Francesco troppo progressista, per tal'altri invece era meno progressista di quanto apparisse, più a parole che nei fatti, se pensiamo magari alle declamate aperture nei confronti della comunità LGBT o ancora al pugno duro contro gli abusi della Chiesa, che però forse non si è concretizzato nella capacità di aprirsi all'autorità civile. Secondo lei Papa Francesco non si è speso abbastanza?
Allora, io credo, mi sono posta anch'io questo tipo di interrogativi nel corso di questo pontificato, che poi sono stati 12 anni, quindi sono stati non pochi, però c'è stato quel momento, perché sicuramente quando lui è arrivato noi abbiamo immediatamente captato questa forza rivoluzionaria, perché questa è innegabile, cioè questa scintilla che era scattata tra lui e i fedeli, quindi era carica di premesse, quindi tutti ci chiedevamo e ora cosa succederà, ed effettivamente lui ci dava mano a mano, giorno dopo giorno, sempre un po' di stimoli. Allora faccio un sinodo, lo faccio sulla famiglia, però sulla famiglia anche quelle irregolari, allora ne faccio un altro, lo faccio sull'Amazzonia, porterò gli indios e sentiamo le loro vive voci. Quindi c'era effettivamente nei primi anni, non possiamo non dire che era un continuo di stimoli che lui un po' sicuramente poneva innanzitutto a se stesso, poneva alla curia, poi poneva anche un po' a noi del giornalismo, come a dire vi sfido, no? A entrare in territori. E personalmente, aggiungo una cosa personale, io a un certo punto 5 anni fa scrissi anche il libro Francesco il Papa delle donne. Perché mi mise a studiare effettivamente come nella curia stava cambiando la presenza femminile, che stava effettivamente cambiando sia di numero ma soprattutto di livello, cioè le donne cominciavano a salire più in alto.
Sì, su questo Nina Fabrizio, scusa se ti interrompo, sì, ma abbiamo anche sì, un'altra ospite proprio su questa, ma poi torniamo su questo argomento, volevo proprio arrivare lì perché proprio
capire se poi c'è stata,
esatto,
veramente o no.
Esatto.
Io penso che un po', allora lasciando anche da parte questo discorso delle donne, io penso che un po' su tutti i fronti lui ci abbia lasciato forse sospesi, ma come se lui ci ha fatto delle proposte, ecco.
Sì. Ha aperto il discorso.
La classica frase utilizzata è sempre stata quella dell'avviare i processi.
Esatto.
Però lo ha fatto. Certo, non siamo arrivati proprio ancora alla fine di questi processi e non sappiamo ora sì. cosa sarà di questi processi. Però lui lo ha fatto e io chiudo dicendo la mia personale opinione, penso che su tante cose non si potrà tornare indietro.
Allora, proprio su questo saluto la nostra terza ospite, Corinne Zaug, che pure ci ha raggiunto in studio, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Giornalista e già collega per la trasmissione Chiesa in diretta, presidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese. Papa Francesco in vero ha agito sul fronte femminile, lo ricordava Nina Fabrizio, ha manifestato apertura nei confronti delle donne, arrivando anche a importanti nomine nelle alte sfere del Vaticano. Siamo però ancora lontani dal diaconato o dal sacerdozio femminile. Di fatto era illusorio aspettarsi di più.
Certamente era illusorio aspettarsi di più e forse soprattutto il mondo laico si aspettava magari in maniera irrazionale un'apertura anche sul sacerdozio femminile. Questo non era assolutamente da prendere in considerazione all'interno del papato di Francesco. Ci sono state sì tante aperture, tante nomine eccellenti, veramente di donne competenti che Papa Francesco ha saputo vedere, le due ultime in ordine di tempo, quella di Suor Simona Brambilla che è stata nominata donna prefetto o prefetta. È stata la prima donna a guidare un dicastero vaticano, anche superando i cardinali come competenza e come posizione. Oppure Suor Raffaella Petrini, che era stata nominata governatrice dello Stato della Città del Vaticano. Quindi si potrebbe parlare di botole di cristallo, diciamo, di botole che si sono aperte di fronte
però
all'interno.
Le botole sono piccole, le botole.
Sono una decina di nomine, diciamo, è un inizio. E anche se bisogna dire che l'occupazione femminile in Vaticano è passato in 10 anni dal 19% al 23%, quindi non c'è stata proprio quella rivoluzione che tante volte si pensa ci sia stato, ci si aspettava potesse essere. Comunque sin da proprio all'inizio del suo pontificato Papa Francesco, forse vi ricordate, ha parlato dell'importanza delle donne, del loro pensiero, di ascoltarle, di dare che non c'è chiesa dove non c'è anche pensiero femminile, e ha fatto questa differenza importante che si era sentita poco fino ad allora tra servizio e servitumbre l'aveva chiamata, no? Dicendo attenzione a relegare le donne da una posizione di servizio, e il servizio è quello che tutti all'interno della Chiesa esercitano, a relegarle in una posizione di servitù, e forse pensava alle tante curie, ai tanti vescovadi nel mondo dove le suore vengono usate o vengono assunte come governanti, a servire, a cucinare. Ecco, lui non aveva questa visione di un femminile unicamente così.
Però è anche vero che forse ci si aspettava quel passo in più. Il Papa ha riconosciuto l'importanza delle donne, ma forse le ha affrancate ancora di più al ruolo di cura piuttosto che di guida.
Lui aveva questa visione del femminile, diciamo, un po' determinato da uno stereotipo di genere. Lui vedeva esattamente quello che era il ruolo degli uomini, che era più quello di tradizionale, per cui avevano il ruolo di autorità, erano più preposti all'esterno, alla politica, all'assunzione di responsabilità, mentre le donne, che lui appunto stimava tantissimo anche per una sua questione familiare, lui era nato in una famiglia numerosa con figure femminili significative, parlava della nonna Rosa che l'aveva introdotto nel mondo non tanto della preghiera quanto nel fare del bene, oppure questa grande amica che lui aveva, Esther Balestrino, che era un medico marxista, era una delle promotrici delle madri di Plaza de Mayo, che era molto sua amica e che purtroppo è stata uccisa agli squadroni della morte durante la dittatura fascista in Argentina, e che dice: questa donna mi ha insegnato a pensare. Questo lo ha sempre detto. Quindi lui aveva questa visione molto positiva, diciamo, nei fatti, nelle frequentazioni delle donne. Poi questo non si è tradotto, come qualcuno magari si aspettava, in l'assegnazione di ruoli istituzionali alle donne più di quello che ha fatto, o un'apertura ai ministeri ordinati.
Nina Fabrizio, dicevamo, il prossimo Papa non potrà ignorare questi passi avanti, insomma.
Ma io penso un po' di sì, forse lo spero anche, non penso di tradire, come dire, la mia professionalità dicendolo, nel senso che vedo che tante porte aperte da Francesco avrebbero bisogno appunto di continuare ad essere percorse. Naturalmente ogni papa ha il suo stile, qualunque papato ci sarà adesso sarà un papato diverso, sia che sia nella classica suddivisione del conservatore o del progressista, ma non vedo ancora queste figure così ben delineate, perché per esempio un papato di transizione potrebbe essere quello del cardinale Parolin, che assicurerebbe, come dire, in questo momento un po' una mediazione. È stato il primo collaboratore di Francesco e veramente una figura molto molto leale, però è anche un diplomatico, è un profondo conoscitore della Chiesa e ne conosce anche quegli equilibri che magari non andrebbe per esempio a toccare, quindi potrebbe rassicurare quelli che comunque hanno vissuto un po' lo scossone Francesco, anche se poi in realtà se andiamo a vedere l'attuale collegio un po' sono quasi tutte nomine di Francesco, quindi persone, cardinali che comunque sono venuti alla ribalta grazie a lui, anche perché molti sono poco conosciuti, vengono da aree geografiche un pochino più remote. Questo è stato un po' il vero criterio con cui lui ha proceduto a nominare, a creare cardinali, cioè cercare veramente di inserire nella Chiesa un po' tutti gli ambiti del mondo, al di là dell'orientamento. E comunque quello che io, così anche io, ho raccolto un po' nella piazza di ieri, una piazza appunto commossa ma anche un pochino attonita, no? C'è ancora un pochino un senso di irreale, è successo, non è successo, c'è anche un po' di disorientamento. Ecco, tutti dicono: e ora se abbiamo perso lui siamo soli, no? Chi difenderà gli ultimi? Chi difenderà i più poveri? Chi difenderà quelli in guerra? È un po' il refrain, ma è un sentimento, come dire, popolare. Io penso giusto, nel senso che la Chiesa si rende perfettamente conto che il suo ruolo è questo ormai, ma non solo con Francesco chiaramente, però il suo ruolo è, io ho avuto anche la possibilità di tante conversazioni, interviste anche durante la degenza di Francesco al Gemelli, e come sapete non è stata facile, quindi qualche volta anche un po' il discorso del dopo è venuto tranquillamente fuori, serenamente fuori, perché c'era già da qualche mese la consapevolezza che poi il Papa non ce l'avrebbe fatta a un certo punto, non si sapeva quando, e ho percepito anche un po' un tentativo di rassicurare da parte di alcuni esponenti di Curia e di dire: ma la Chiesa non abbandonerà mai gli ultimi, cioè un po' come se volessero dire: non crediate che comunque solo Francesco, probabilmente Francesco ha interpretato benissimo questa sollecitudine solitudine. Sì. Però rimane, io credo, nelle riunioni che già cominciano questa mattina tra i cardinali, diciamo, è il calcio d'inizio,
le congregazioni
che porterà
cardinali.
Poi che porterà poi al conclave, si discuterà sicuramente già di questo, cioè si discuterà del dove vogliamo andare, ancora prima di fare nomi si comincerà a dire dove vogliamo andare.
Sì.
E che eredità abbiamo, e questa eredità loro hanno, quella di essere i rappresentanti, tra virgolette, del mondo un po' scartato.
Sì. Nina Fabrizio, vorrei anche continuare con anche gli altri ospiti, non so se lei può restare con noi ancora per un po', in tal caso se dovesse andare inizio già a salutarla. Io vorrei coinvolgere anche un altro ospite che si è appena collegato. Buongiorno Matteo Mazzuzzi.
Buongiorno.
Anche lei è vaticanista e caporedattore del Foglio Quotidiano. Con lei vorrei guardare alla figura politica di Papa Francesco, che lei non ha esitato a definire il Papa che ha ribaltato la Chiesa, soprattutto a livello politico, le chiedo.
Beh, sicuramente sì. Papa Francesco è stato probabilmente il Papa più politico degli ultimi decenni e se non degli ultimi due secoli. È un Papa che non ha fatto mistero, insomma, di interessarsi alla politica, e anche qualcuno ha detto, magari i suoi detrattori, di intromettersi negli affari politici. L'ha fatto anche scardinando logiche diplomatiche consolidate della Santa Sede. Penso ad esempio alla questione tra Russia e Ucraina, dove ha scavalcato tutti i canali diplomatici della Segreteria di Stato, che sono sempre stati improntati al basso profilo, al silenzio, alla riflessione, ai canali cosiddetti sotterranei. Lui invece ha preso la questione di petto. Il primo giorno dell'attacco russo all'Ucraina si recò personalmente all'ambasciata russa presso la Santa Sede, e poi con uscite lessicali, verbali, delle quali magari si è anche un po' pentito, come ha detto lui in qualche occasione. Però insomma, dire che la NATO abbaia i confini della Russia, o che Kirill è il chierichetto di Putin, o sì, ancora che quando vedi che hai perso, stai perdendo, devi alzare bandiera bianca, hanno sicuramente significato un attivismo politico non da poco. Un altro esempio dall'altra parte del mondo: il Papa che si fa mediatore tra Cuba e gli Stati Uniti, e viene ringraziato per questo sia da Barack Obama che da Raul Castro. Insomma, è un Papa che anche in Argentina, quando era arcivescovo, è stato molto presente a livello politico, non solamente con un'attenzione esterna terza dall'alto, ma proprio entrando anche spesso a gamba tesa nelle questioni politiche. Da ultimo, Gaza, vicino Oriente, abbiamo visto quanto sia stata forte nei suoi confronti la reazione di Israele, che lo accusa di essere molto vicino, troppo, alla causa palestinese.
Bruno Boccaletti, sull'uomo politico, Francesco aveva una prospettiva globale più inclusiva, che però forse ha avuto più eco nelle periferie del mondo piuttosto che in Occidente.
Ma se penso al Papa politico, seguendo quello che dice Mazzuzzi, penso anche ai temi che gli sono stati cari: la povertà, l'ambiente, i diritti, l'economia solidale. Ha pestato molti piedi, e devo dire che ripercorrendo un pochettino i suoi anni di pontificato, una parte importante delle resistenze a questo Papa viene sì dall'interno della Chiesa, ma viene anche da quegli ambienti, penso agli ambienti economici statunitensi, che hanno visto nel Papa un avversario su questo fronte. In fondo era una voce in un mondo che è sempre meno globalizzato, che è sempre più attento agli elementi nazionali, alla forza dell'economia di queste nazioni. La voce di Bergoglio era una voce diversa, dunque si è posta anche politicamente. Quando uscì l'enciclica Laudato Si, che è un'enciclica in cui si mette assieme sullo stesso piano il diritto dell'uomo e il diritto dell'ambiente, ecco, sono stati soprattutto gli ambienti politici americani a vedere un avversario, qualcuno che aveva una voce diversa. Dunque certamente per me era un Papa politico, che però in certo senso è andato a tradurre quelli che sono degli elementi di fondo della vita della Chiesa Cattolica, ma degli stessi Vangeli, cioè la radice del cristianesimo è una radice che porta al proprio interno questo tipo di riflessioni e di elementi.
Matteo Mazzuzzi, forse un Papa più attento alla politica, e qualcuno ha detto magari ha parlato un po' meno di Gesù.
Ma Ma io questo non lo credo, anche perché Papa Francesco di Gesù ne ha parlato molto, e anche della Madonna, tanto appunto da andare a farsi seppellire davanti all'icona della Salus Populi Romani in Santa Maria Maggiore. E sappiamo quanto invece la devozione anche esagerata, tra virgolette, a Maria sia vista anche con sospetto dai settori più progressisti della Chiesa. No, ha parlato, ma Papa Francesco secondo me va inquadrato in quelle che sono le sue origini sociali e culturali, cioè quelle dell'America Latina, in particolare dell'Argentina, dove c'è un cattolicesimo molto diverso da quello che siamo stati abituati e siamo abituati a vedere noi qua in Occidente e in Europa. Politica sì, spiritualità pure, e poi c'è anche l'aggiunta che Francesco è stato un gesuita, quindi tutta una personalità spirituale, religiosa, cattolica, molto particolare, molto sui generis. E noi secondo me abbiamo fatto fatica in questi 12 anni a sintonizzarsi su queste frequenze. È stato da questo punto di vista un Papa anche un po' incompreso.
Eredità politica di Papa Francesco che potrà forse essere giudicata solo negli anni a venire. Io vorrei collegarmi proprio verso quel luogo dalla fine del mondo da cui veniva Jorge Maria Bergoglio, l'Argentina, perché proprio in Argentina si trova il prossimo ospite. Buongiorno professor Marcus Krinke.
Buongiorno o buon dia, come si dice qui.
Lei è teologo e professore ordinario di filosofia ed etica sociale all'Università della Svizzera Italiana. Caso ha voluto che atterrasse proprio ieri in Argentina, e la ringrazio perché sono le 3.30 di mattina. Allora innanzitutto le chiedo anche un po' di cronaca di prima mano dal momento che si trova lì. Come è stata accolta la notizia della morte di Papa Bergoglio in Argentina?
Certamente con grande tristezza, una notizia che ha unito il popolo argentino nel lutto. Il presidente di Stato ha detto un lutto nazionale di una settimana, le istituzioni ieri erano ferme, il lunedì di Pasqua non è festivo qua, perciò si può dire che veramente la vita ieri si è interrotta. La gente qui appunto, indipendentemente dalla domanda da quale lato si trova, prima abbiamo sentito che anche qui il Papa aveva un messaggio politico, il cristianesimo per lui era sempre anche un fatto politico. In questo momento tutti sono uniti nel lutto e tutti si chiedono soprattutto una domanda: il sud globale, l'America Latina, quelli che hanno trovato una voce nella Chiesa grazie a Papa Francesco, che fine faranno nella Chiesa del futuro? La Chiesa che qui, e non soltanto qui, anche in altre parti del mondo, è la Chiesa più numerosa e rispetto all'Europa una Chiesa più giovane, che rispetto all'Europa è appunto una Chiesa più forte. Come sarà il peso di questa Chiesa nella Chiesa del futuro? Parliamo sempre molto delle parti emarginate, dei poveri, eccetera. Qui questa domanda diventa concreta, diventa concretamente anche una domanda di un popolo.
Bruno Boccaletti, da questa mattina inizia un periodo anche molto affascinante e solenne, che è quello della scelta del nuovo pontefice. Si inizia dalle congregazioni cardinalizie, dicevamo, e poi ci saranno tutte manovre anche politiche attorno a questa elezione che dovrebbe avvenire non prima di un mese. Ecco, come si inseriscono queste manovre a livello geopolitico e quanto conterà questa eredità di Francesco nell'elezione del suo successore?
Ma ci sono tanti elementi che poi confluiscono. Prima nelle congregazioni ne abbiamo parlato, che sono molto importanti, perché si ritrovano i cardinali, anche quelli non elettori, che hanno più di 80 anni ma hanno ancora un peso all'interno della vita della Chiesa, e fanno una sorta di identikit del momento, cioè sostanzialmente si occupano sì di come sarà organizzato il conclave, ma guardano allo stato di salute della Chiesa e cercano di individuare un profilo, diciamo così, sui generis. Certamente ci sono molte tematiche. Poi si va in conclave, e in conclave votano sostanzialmente, ho fatto i calcoli, circa fra l'80 e l'85% dei cardinali che votano sono stati nominati da Papa Francesco. Dunque c'è sempre un po' questo lascito, questa eredità, per cui chi sceglie condivide in un certo modo la visione generale del pontefice precedente. Poi certamente ci sono personalità diverse, sì, ci sono, possiamo dire, anche sicuramente delle situazioni legate ai continenti, alla presenza più o meno forte di un determinato continente. Gli Stati Uniti per esempio non hanno aumentato il numero di cardinali in conclave, sono quindi forti dal punto di vista politico in questo momento con l'attuale amministrazione Trump, ma la pattuglia dei cardinali americani è una pattuglia che è di stampo piuttosto progressista. Ci sono queste questioni, ma io non dimenticherei l'aspetto come dire, della personalità. In fondo, riflettevo, due degli ultimi tre conclavi hanno prodotto una sorpresa e hanno prodotto delle sorprese legate a personalità che non ci aspettavamo: Karol Wojtyła e Jorge Mario Bergoglio. Dunque c'è questo aspetto, che è un aspetto in cui, su cui lavoreranno i cardinali in queste giornate. Quindi il grande tema di qual è lo schema con cui entriamo in conclave, ma dall'altra parte chi è la persona, qual è il profilo, e il profilo significa anche carattere, esperienza. Da questo punto di vista i precedenti conclavi ci dicono abbiamo a volte delle sorprese, cioè delle persone meno conosciute, e ci sono persone poco conosciute in questo conclave.
Matteo Mazzuzzi, nei tanti contributi passati ieri nelle radio, sui giornali, nelle TV di tutto il mondo, viene dato risalto anche alla contrapposizione di due diverse correnti del cattolicesimo, quello più identitario, conservatore, e quello egualitario di Francesco. È su queste due correnti, a suo avviso, che si svilupperà la scelta del nuovo vescovo di Roma?
Secondo me no, che si tratta di una stratificazione che non tiene conto della, come diceva, si diceva poco fa, della composizione davvero complessa del collegio cardinalizio. Francesco intanto ha creato tantissimi cardinali, non ci saranno mai così tanti elettori in un conclave come nel prossimo, ma ciò significa che se ci sono tanti elettori si alza anche il quorum per l'elezione del Papa, cioè noi dobbiamo immaginarci in Cappella Sistina più di 90 persone su 136-137 che dovranno scrivere alla fine lo stesso nome. Il che rende, lo capiamo subito, molto superficiale una contrapposizione tra identitari, riformisti, progressisti, conservatori. Anche perché in queste analisi di questi giorni e anche degli ultimi mesi dopo l'aggravamento delle condizioni del Papa abbiamo letto molto dei cosiddetti cardinali bergogliani. Francesco ha eletto, ha creato la quasi totalità degli elettori. Bene, ma tra questi cardinali le sensibilità sono diverse. Non solo per provenienza geografica, sociale, culturale, ma anche per le istanze. Ad esempio, un cardinale preso da Timor Est avrà le stesse priorità di un cardinale creato da Francesco in Brasile? La priorità è la povertà, la periferia, o è il celibato sacerdotale, il ruolo delle donne nelle chiese? Quindi è molto complicato, noi non stiamo tenendo conto di tutte le sfumature che ci sono in questo plenum elettorale, in questo collegio elettorale. Ed è qui davvero che si, come si diceva poc'anzi, che le congregazioni generali saranno fondamentali, anche perché i cardinali tra loro non si conoscono, e questa è la grande incognita che partorirà un conclave nuovo rispetto ai precedenti.
Professor Klink, vorrei avere anche la sua opinione in merito al conclave che verrà.
Sì, concordo, la estrema complessità del collegio cardinalizio che abbiamo adesso. Un'altra domanda che starà al centro, in che modo il nuovo Papa, sul quale poi i cardinali si mettono d'accordo, condividerà la visione del futuro della Chiesa che Papa Francesco aveva. Questo è uno dei temi che mi impressionava di più di questo Papa, perché chiaramente nel futuro vedeva una Chiesa, si dice sempre sinodale, ma in realtà la sinodalità per lui significava molto anche una Chiesa in cui laici e clero collaborano. Lui ha già proclamato un'assemblea ecclesiale per il 2028, vediamo poi se il nuovo Papa lo confermerà, tra laici appunto e clero. Una Chiesa nel futuro che sarà più regionale, infatti non solo i cardinali vengono da diverse parti del mondo. Il Papa aveva chiaro l'idea che molte domande della Chiesa, molte problematiche della Chiesa non dovranno più essere decise da Roma in un mondo del futuro sempre più complesso, sempre più regionale a livello politico e culturale. Quindi una Chiesa che si immerge nel mondo nuovo, che abbraccia le dimensioni e le domande del sociale, della dottrina sociale della Chiesa, come diciamo spesso, e lascia un pochettino più da parte le questioni strettamente morali. Una Chiesa che cerca di trovare un linguaggio che è più vicino alle persone e che in un certo senso è anche più efficace ad agire non più a livello mondiale, dove la Chiesa si muove tra due o tre blocchi di potere, se vogliamo, vediamo così, ma riesce ad agire in modo diverso a fini della pace nel mondo. Ad esempio, il Papa stesso ha definito che di guerra giusta non si dovrebbe neanche più parlare, ma di una pace giusta, che la voce della Chiesa a favore della vita, quindi anche contro la pena di morte, deve essere molto più chiara. Quindi ha lasciato veramente alcuni segni molto molto forti per come lui si immagina la Chiesa del futuro. E secondo me su quello che i cardinali dovranno mettersi d'accordo, riflettere, eccetera, e come nel modo più efficace bisogna seguire appunto su questa strada, perché questa è l'unica vera domanda e la sfida da affrontare della Chiesa nel mondo, perché non solo in Europa, anche qui in Sud America la Chiesa affronta le problematiche di mondo sempre più secolarizzato, di mondo che va verso direzioni dove anche nel sud globale non abbiamo più automaticamente una Chiesa che produce nuovi fedeli e che assicura una determinata presenza del cristianesimo nel mondo. Allora, una Chiesa che va con il mondo, che va con le dinamiche nuove di un mondo globalizzato.
Papa Francesco che ha spinto verso riforme profonde all'interno della Chiesa, alcune lo abbiamo detto magari rimaste incompiute, abbiamo parlato di queste fratture, spaccature all'interno della Chiesa, su questo vorrei tornare da Corinne Saug, spaccature che contrappongono ad esempio anche la visione nord europea o tedesca a quella più conservatrice, io torno al ruolo della donna ad esempio, in questo senso voi come Unione Femminile Cattolica come guardate al futuro della successione di Francesco, c'è preoccupazione?
Certamente c'è preoccupazione perché personalmente penso che nulla è acquisito per sempre, per cui evidentemente il tema delle donne è un tema divisivo e quindi in questo futuro dopo un papa come è stato Francesco la scelta potrebbe anche cadere su un papa che cerca di unire le fratture, di saldare di nuovo un po' questo mondo, ed è possibile che siano le donne a farne l'esperienza, diciamo, in negativo, quindi queste aperture timide o troppo esagerate a seconda dei punti di vista sono comunque secondo me in pericolo. E questo insomma dipenderà molto dal suo successore e quindi c'è preoccupazione, attesa, ma anche
speranza che non
sì,
si faccia
diciamo,
quel
il processo sinodale è innescato. Il processo sinodale ha dato voce al popolo di Dio, a laici e a laiche, quindi anche alle donne, quindi c'è stato questo coinvolgimento. E quindi questo forse è motivo di speranza, però non sappiamo se per il successore di Francesco parole come il clericalismo, il patriarcato, la smaschilizzazione della Chiesa saranno ancora così centrali come sono state per Francesco.
Bruno Boccaletti, volevi aggiungere qualcosa su questo punto?
No, colgo queste preoccupazioni. Faccio un passo indietro e penso al momento in cui muore Giovanni XXIII, che ha aperto la stagione del Concilio e quindi ha creato grandi aspettative ed un lavoro della Chiesa che può essere paragonato all'attuale lavoro sinodale. Ecco, sto pensando a come la Chiesa ha gestito il dopo, perché Paolo VI ha dovuto mettere assieme diversi pezzi che si erano sentiti compresi o incompresi dal precedente pontificato. Sono sicuramente momenti difficili perché ci vuole una personalità anche dirompente per prendere in mano e continuare il lavoro di Francesco, raggiungendo anche come dire, obiettivi concreti. Io guarderei un po' al passato per capire che la Chiesa ogni tanto, quando ha un Papa che fa una corsa in avanti e crea delle aspettative, subito dopo c'è un momento come di riflessione. Non so se questo accadrà con il prossimo conclave, ma certamente sto guardando con molta attenzione al pontificato di Paolo VI per capire come la Chiesa rimugina e rimacina tutti questi elementi negli anni a seguire.
Forse però c'è un punto al quale il successore di Francesco dovrà assomigliargli ed è quello della comunicazione. Papa Francesco era un grande comunicatore, servirà un Papa che abbia la stessa forza delle parole?
Beh, il dono della comunicazione o ce l'hai o non ce l'hai. L'aveva Karol Wojtyła, che aveva saputo circondarsi anche di persone che sapevano comunicare. Penso al suo celebre addetto stampa Navarro Valsa, che è stato un personaggio che ha rivoluzionato la comunicazione vaticana. Quindi voi ti va che sa circondarsi di queste persone. Bergoglio l'aveva perché era estremamente diretto. A me colpivano le parole semplici, cioè la capacità sua di essere semplice a un livello zero, per cui tutti capivano, anche le persone senza istruzione capivano perfettamente, perché questa forza delle immagini, la forza delle parole, risvegliava dei mondi nei suoi interlocutori. Ma questo è un dono, cioè che il prossimo Papa l'abbia non lo sappiamo, dipenderà da chi verrà scelto.
Che magari consideri quelle parole che ci diceva prima Corinzaug, che voleva
oppure
aggiungere.
Proprio sulla semplicità, ritorno sulla semplicità a cui accennava Bruno Boccaletti, diciamo il papato di Francesco si è aperto con un buonasera e si è chiuso con un buona Pasqua. Quindi proprio una sorta di circolo che si è chiuso nella estrema semplicità, ma una semplicità che toccava veramente i cuori nel profondo.
Marcos Krinke, quanto la scelta del prossimo Papa sarà dettata anche da correnti geopolitiche attuali? Penso ad esempio alla corrente anti-woke, o ricordo che Papa Francesco, lo abbiamo detto, ha avuto a cuore in questi 12 anni anche le politiche ambientali, anche questo segno dei tempi. Ecco, quanto i tempi segneranno anche l'elezione di un Papa?
Segnano l'elezione di un Papa attraverso certamente i cardinali che subiscono in un certo senso, no, queste pressioni da diverse parti del mondo, e non solo subiscono, sono portatori anche in prima persona di determinate visioni che Papa Francesco stesso ha sempre cercato non soltanto di lasciare andare nel mondo, ma far sì che la Chiesa prenda attivamente posizione nei confronti di essi. Pensiamo soltanto alle posizioni che ha preso nei confronti delle ultime politiche americane, e per questo non era privo di una certa ironia della sorte che proprio Vance è stato l'ultimo a visitare certamente il Papa, ma anche nei confronti ovviamente di una cultura della salvaguardia dell'ambiente, come lei giustamente ha menzionato, e altre dimensioni. Allora sono dimensioni che saranno presenti e che fanno sì che certamente la dimensione politica è una dimensione centrale del papato, anche del prossimo papato. Papa Francesco ha riportato a Roma centralmente la domanda appunto della politica e la consapevolezza che il papato di Roma svolge un ruolo politico nel mondo, politico molto diverso da quello che fanno la politica degli stati, la politica delle ideologie, la politica delle correnti. Ecco perché era anche così difficile di comprendere determinate risposte, mosse, affermazioni stesse di Papa Francesco. Questo è del resto però anche una visione o un posizionamento della Chiesa nel mondo che non soltanto deve realizzare il Papa, deve realizzare la Chiesa tutta, devono realizzare le chiese locali, i vescovi, le parrocchie, quindi una consapevolezza di stare in questo mondo, di prendere una posizione, e che non è partitico, destra o sinistra, dimensioni che vediamo anche qui molto in Argentina ad esempio. Il Papa ha cercato di portare un po' fuori il cristianesimo da questa comprensione di una politica verso una comprensione di una politica che lavora per una progettualità dell'umanità nel mondo, che è una politica dalla parte, se vogliamo così, dell'umanità stessa. E in questo senso Papa Francesco lascia una eredità, perché ha già dato alla Chiesa e alle chiese locali una nuova consapevolezza, un nuovo modo di parlare, di comunicare. Non soltanto il Papa comunica, tutta la Chiesa deve esserlo, e credo che questo sia una delle eredità più forti che il Papa lascia, perché non è una dimensione che è legata soltanto alla figura del Papa. Credo che in questo modo veramente il Papa ha rivoluzionato la Chiesa e ha dato la Chiesa a una forza in più che adesso i cardinali sono chiamati a realizzare anche attraverso l'elezione del suo successore.
Bruno Boccaletti, a noi giornalisti piace fare congetture, cercare anche di prevedere il futuro. Lo abbiamo detto, Bergoglio ha nominato circa l'85% dei cardinali elettori attuali, andandoli a scegliere ai quattro angoli del globo. Forse questo non significa che il successore sarà un bergogliano. Io ti chiedo, si fanno già dei nomi?
Ma di nomi se ne fanno diversi. ho un po' di pudore a citarli, perché l'esperienza è che poi si spara a pallini larghi e sicuramente si coglie. C'è una riflessione su alcuni personaggi che sono legati al mondo italiano e che hanno anche, come dire, la caratura, e che occupano delle posizioni e sono all'interno di situazioni in cui come si riflettesse il dolore e le difficoltà del mondo. Penso ad un cardinale Pizzaballa a Gerusalemme, dove, con tutto quello che significa, ma è stato citato il segretario di Stato Parolini, che è un diplomatico così. Ci sono personalità che rappresentano anche la sensibilità di Bergoglio, ce ne sono molte nella Chiesa Universale. Non credo che sarà una questione di italiano sì, italiano no, piuttosto proveniente da... Credo che sarà una questione di trovare all'interno della stessa figura una sensibilità, e mi piaceva molto quello che diceva Crin, che la progettualità dell'umanità, questo Papa ci ha dato, ha proprio investito molto sull'uomo, e questo è stato sentito sia dal mondo interno e esterno alla Chiesa. Ecco, trovare una personalità come questa, e qui mi fermo sui nomi.
Allora ti rilancio sulle ultime parole di Papa Francesco. Ancora domenica, in occasione dell'Urbi et Orbi di Pasqua, si è mostrato nel suo discorso forte con i potenti, tenero con i più deboli. E forse questo il grande lascito di Papa Francesco.
No, forse il contrario, cioè forte con, giustamente,
duro con,
certo,
i potenti,
duro con i potenti, certo, esatto. e tenero con i deboli. Certamente ricordo primo mandato Trump, c'era la questione del muro col Messico, e parole chiare, lui disse: chi costruisce muri non è cristiano. Ecco, dire questo, non si era mai visto un papa che al presidente americano in carica diceva una cosa come questa. E questo piace molto a, come dire, a chi ascolta il Papa, perché non fa sconti a nessuno. E dall'altra parte il criterio è il grande abbraccio e la misericordia verso gli ultimi. Noi ripetiamo una cosa che a me colpiva molto, diceva sempre la parola tutti, cioè sono tutti chiamati. Ecco, questo abbraccio verso gli ultimi, ma non solo gli ultimi, anche in senso quelli che si sentivano scartati per un motivo morale, etico, così. Credo che sia stato il doppio lascito di Bergoglio, come dicevi, parole chiare con i potenti, richiamati alle loro responsabilità, e parole tenere, affettuose verso chi è in qualche difficoltà.
Noi siamo giunti rapidamente alla fine del tempo a nostra disposizione. Ringrazio i nostri ospiti. Molto probabilmente verso la fine di maggio ci ritroveremo a discutere del successore di Papa Francesco. Per oggi Modem termina qui, noi torniamo domani.